benvenuti a Radio Blast. Vi vogliamo bene.
Il tempo che camminai in questo mondo perduto da solo senza direzione, ma tu mi hai incontrato e mi hai insegnato la giusta strada. Le cose che ascoltai intorno a me diceva la vita non aveva valore, ma tu mi insegnasti tutto il contrario.
Ciao dolci fratelli, un abbraccio forte, Dio vi benedica, benvenuti oggi alla diretta. Ciao a tutti!
Ciao, vi benedica!
Alleluia, amen, gloria a Dio. Pronti? Per lodare Gesù, amare Gesù, imparare da Gesù?
Cosa abbiamo di bello da cominciare oggi?
Tante cose, abbiamo John che non so cosa vorrà dirci, ancora non lo so, però...
Oggi è il turno di John.
Abbiamo testimonianze, sì, oggi è il turno di John.
Adesso è Doamne Elbas.
Doamne ajutane.
Doamne ajutane. Andiamo subito
sì,
da John
okay,
o resistiamo ancora un po'?
No, andiamo John. Adesso tutti curiosi, andiamo.
Chiedigli se è pronto.
Johnny, sei pronto o pronto?
I guess I'm ready.
Credo che sono pronto.
È la tua scelta.
È la tua scelta se sei pronto o sì pronto.
Yeah, for sure.
Cioè, Devi vedere se sei pronto o se sei pronto, diciamo, la tua scelta.
Yeah, of course. Well, I guess I'll have to choose ready.
Allora, yeah, right. Here you have a coin with two heads. Andiamo?
Sì, sì.
Dio ti benedica, John. Pendiamo dalle tue labbra.
Yeah, well, this morning I was thinking about how many people, myself included, and everybody else, is very easy to dump your burdens on everybody else.
Alt, stop.
Oh, stamattina stavo pensando quanto è facile per me e anche altri di voi, quanto è facile scaricare i nostri pesi sugli altri.
Because then you can blame them if something goes wrong, if something goes right. Well, anyway, it was for me anyway, it doesn't matter.
Perché allora puoi dare la colpa a loro se qualcosa va male. Quando le cose vanno bene, no, certo, sono io che sono grande.
And you don't have to do anything. They do all, everything for you. It's
e poi,
very easy that way.
Poi se tu sempre scarichi i tuoi pesi sugli altri, non devi fare niente. Sono gli altri che devono fare per te.
Si chiama scarica barile in italiano. Pass the bucket.
Yeah. Kind of like as if somebody's carrying you and you kick him because he's not carrying you right.
Come qualcuno che ti porta nelle sue spalle e tu gli dai un calcio ogni tanto perché non ti sta portando bene.
E allora vediamo se hai capito. Magari ti fai portare sulle spalle da qualcuno,
yeah,
e ogni tanto gli dai una pedata di dietro che non ti porta abbastanza.
Sì.
In modo soddisfacente.
Come tu vuoi.
Exactly. He doesn't need to be carrying you, but if he does, you have to make sure he does it the way you like it.
Non dovrebbe neanche caricarti sulle sue spalle, ma non solo lo fa, tu anche gli chiedi, devi fare così e così, come dico io.
Ne devi portare così.
Like in Amos 3:3.
Dice John, Amos 3:3.
Can two walk together, except they be agreed?
Due uomini camminano forse insieme se prima non si sono accordati?
What does that mean? Obviously, you cannot go together. I agree that you carry me, that you fix everything, all my problems. But what if he doesn't agree? You have to agree together.
Dovete mettervi d'accordo. Non può essere che tu dici, io sì, sono d'accordo, che tu devi caricare me, tu devi portare i miei pesi, tu devi fare per me. Io sono d'accordo, ma tu non lo sei. Allora non funziona.
Like it says in Psalm 133:1.
Salmo 133, verso 1.
Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity.
Ecco quanto è buono, quanto è piacevole che i fratelli vivano insieme. Salmi 133, verso 1.
Fratelli tutti qua, spero che siete contenti che di essere qui e vivere con me, io con voi.
Io sì.
Yes. Yeah.
Yes. Speriamo che ci amiamo, che non sia solo qualche morta predica religiosa.
Amen.
Also Galatians 6:5. For every man shall bear his own burden.
E Galati 6, verso 1,
Five.
No, verso 5, ciascuno infatti porterà il proprio fardello. Galati 6, verso 5.
That's why you shouldn't expect everyone to do everything for you. You should carry your own. In fact, in the same chapter, Galatians 6, it says, carry one another's burdens.
Quindi non aspettatevi che qualcuno deve sempre portare i nostri pesi. Because?
It says that...
in the same chapter, what?
In the same chapter, Galatians 6, says to carry one another's burdens.
Perché, come dice in Galati, sempre capitolo 6, dice di portare il fardello degli altri.
Which means that it's true, bear your own burdens, but also bear one another's burdens.
È scritto così, è vero, ma il capitolo dice entrambe le scritture, portare il fardello degli altri e portare il proprio fardello.
Because that is the apex of what you should do in Christianity.
Perché è così che dobbiamo fare nel cristianesimo.
Posso dare un esempio pratico, una confessione di quello che dice John? Proprio questa settimana siamo stati fuori evangelizzando e avevo alcune battaglie. Adesso quando guardo indietro dico, ma che battaglie avevo? Perché non è che... it's not that, you know, when you go through things, they seem very, very difficult, but then afterwards you think it wasn't so bad.
Quando sei in mezzo a una prova, una battaglia, sembra così difficile, e poi dopo alcuni giorni quando guardi indietro ti sembra, ma non è stato un granché, perché mi sono comportata così?
Esattamente, e avevo piccole battaglie, diciamo, e ho chiamato ai fratelli qui, and I dumped all my trials on them.
E ho scaricato tutti i miei
problemi
su di loro.
E i fratelli mi ascoltavano, diceva va bene Dora, va bene, preghiamo per te, ma...
No, non hai capito, ho problemi. va bene, preghiamo. No, no, ok, qua bisogna fare il massimo.
Ma mi dovete portare il mio fardello e dovete sopportarmi e dovete aiutarmi. Oh, e ho anche pianto. I'm sorry to confess, but
anche le lacrime hanno dovuto sopportare, trasportare un carico d'acqua.
E dopo ho chiesto scusa e ho detto: fratelli, voi avete i vostri propri fardelli, croci da portare. Non dovevo scaricare i miei problemi su di voi, che non erano grandi problemi. Erano cose, organizing things which I wanted to do one way, and, you know, it wasn't any big deal. But I realized that I need to carry my own burden.
You can speak Italian, thank you.
mi sono resa conto che posso portare il mio proprio fardello, non scaricare sull'altro. E questo è amore.
Se ognuno porta il suo fardello, Gesù lo aiuta. Ma quando lo scarichiamo sugli altri, Gesù non ci aiuta. Che siamo fuori onda, siamo fuori riga.
Yeah, also in Luke 9:23, very similar to what we were talking about.
Luca 9:23, una scrittura che è sullo stesso soggetto.
It says, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Not give your cross to another person.
E dice 23.
Yeah.
Se uno vuol venire dietro a me, rinunzia a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Luca 9:23.
What does that mean? You should carry your own cross. He didn't say... In fact, I remember there was this little video that we watched.
Dice ognuno prenda la sua croce. E mi ricordo abbiamo visto questo video una volta.
That there was this man. There were a bunch of people carrying their own crosses.
C'erano diverse persone, ognuno con la sua croce.
And his cross was as big as everyone else.
E uno degli uomini aveva una croce come tutti.
But he was complaining, but God, it's too heavy, it's too big.
Era uguale come gli altri, però lui si lamentava, diceva, oh Gesù, la mia croce è più grande degli altri, è troppo pesante.
So he says, can I cut off a piece?
Oh Gesù, posso tagliare un pezzo della croce e farla più leggera?
And so he said, all right, go ahead. So he cut off a piece of the cross.
E ha tagliato un pezzo della croce.
So then
è diventata più corta.
He continued walking with it, but then he started complaining again. Oh, it's too heavy.
Continuando a camminare diceva, oh Gesù, ancora la croce è troppo pesante.
So then he said, can I cut some more off?
Posso tagliare un altro pezzo?
He said, fine, go ahead. And so he did. And then finally, when they came to this big, like, what should I say, ravine.
E così ha tagliato un altro pezzo, e poi più tardi un altro pezzo, così via.
To e make
poi
it smaller.
Sono arrivati a un, how do you say, a cliff? A ditch.
Can you?
How do you say,
a ravine.
A ditch, eh?
Yeah.
Un burrone.
Ah, sono arrivati a un burrone.
It was a huge one, very deep.
Uno grande.
But he saw everyone using their crosses as a bridge to cross over.
E ha notato che tutti gli altri per... passare, per attraversare dall'altra parte, usavano la croce, la mettevano sopra il burrone e da una parte all'altra riuscivano a attraversare come su un ponte.
But his was too short.
E quando lui ha voluto fare lo stesso, la sua croce non riusciva ad arrivare dall'altro lato del burrone perché era troppo corta.
So this just goes to show that
e non è riuscito a passare.
Some people complain, oh my difficulty, it's too difficult, what I'm, the trials I'm going through.
Ed ecco che alcune persone si lamentano, i miei problemi sono troppo grandi.
But here there is no temptation common to man except that which is common to man, but he will make a way to escape.
Ma non è vero, perché Gesù dice in Dio dice in 1 Corinzi 10:13, dice non esiste una tentazione troppo grande che è più di quello che tu puoi sopportare. Dio non dà una prova che è al di là delle tue forze.
So what does that mean to show? That you shouldn't complain, but it's like exactly like a piece of gold. People don't find the gold as worth it if it's still in the mix with rock and the rubbish or whatever it is.
Quindi è come l'oro. Le persone non considerano l'oro come qualcosa di prezioso se ancora è mischiato con quei minerali. Quando lo scoprono è mischiato con un sacco di cose.
Or. So, but the only when it's worth is when you put it into the fire.
Ma l'oro diventa prezioso quando lo metti nel fuoco per purificarlo.
And he's gonna say, oh boy, that's hot, it hurts, you shouldn't do that.
E se l'oro si lamenta e dice, ma è troppo caldo, non posso.
But when it finishes, it's remained a pure piece of a pure lump of gold.
Però il risultato finale è un pezzo di oro bellissimo, puro.
That is why Christ, he gave us the temptations in this world.
Ed ecco che questo è il motivo che abbiamo tentazioni e prove in questo mondo e Cristo le permette.
I guess this comes down to the prayer.
E credo che siamo arrivati alla preghiera. Yes.
So, Lord Jesus, bless this day.
Signore Gesù, benedici questo giorno.
Bless this program.
Benedici questa diretta.
Bless the people who are listening to it.
Benedici i fratelli che sono in ascolto.
They'll be able to learn from this little lessons, teaching, whatever you want to call
it. Che possiamo tutti imparare da queste piccole lezioni.
We won't complain that our cross is too big or that we should try to put our cross on others.
Prego che ognuno di noi non si lamenti che la nostra croce è troppo grande o che non buttiamo la nostra croce sulle spalle degli altri.
Help us to remember that everyone is carrying their own cross.
Aiutaci, Signore, a ricordarci che ogni persona ha la sua croce.
Bless the people who asked for healing.
Benedici le persone che hanno chiesto preghiera.
That all of them will be healed.
Che ognuno di loro sia guarito.
Jesus, amen.
Nel nome di Gesù, amen.
Angelina, ti ho mandato due foto lì. Se vuoi mettere sulla radio per i fratelli.
Ok, però non sono arrivate. Le metto appena arrivano.
Ah, sai perché non sono arrivate?
No, non lo so.
Non te le ho mandate.
Ah, ecco.
Ecco, dimmi quando arrivano.
Sì, no problem. Le metto sulla pagina radio?
Sì.
Ok, sarà fatto.
Ecco.
E questo video c'è già sulla pagina radio, il primo video.
Il primo c'è, con la foto e tutto?
Sì, è in rumeno però.
Sì, comunque puoi metterlo, sì va bene, puoi metterlo insieme se vuoi.
E il secondo è una foto o un video?
Non lo so perché l'ho appena visto.
E tu mi hai inviato una foto, vuoi che metto la foto sulla radio?
One is time for change.
Yes.
Da Puritan the radio.
Just the picture?
Yeah.
Not the video. Ok, that's fine.
I didn't watch the video.
Ok, sure.
Ecco. Andiamo, posso andare avanti qui?
Ah, sì, voglio dire una cosa solo veloce, che ricordo ai fratelli che la settimana prossima saremo in linea anche mercoledì e giovedì alle ore 8 di sera, alle 20 italiane, giorni.
Ecco, e venerdì che succede?
Venerdì niente, dobbiamo preparare i programmi per sabato e domenica, quindi non ce la faremo essere in
linea. E se io voglio ascoltare o parlare o niente?
Oh, ma puoi ascoltare... Guarda, migliaia di messaggi.
Cioè dico io per dire i fratelli.
Puoi ascoltare sulla pagina dei topici, sono come 5.000 registrazioni.
Ok, ho capito.
A tua disposizione, gratis,
fratelli,
giorno e notte.
Fratelli, hai chiesto per voi.
7 giorni, 24 ore.
Hai messo questa foto sulla radio?
No, non ancora. No, adesso sì.
Allora, adesso arriverà la foto. Cioè, quel che voglio dire è che questo video dice... Non l'ho visto il video. Però sembra interessante, dice Time for Change e qui c'è la foto del nuovo candidato romeno alla presidenza che sta spaventando tutta l'Europa. A Bruxelles sono terrorizzati perché sembra che la Romania potrebbe avere un presidente, per Androni di Bruxelles, gli americani non fanno qualche trucco. Perché è in vantaggio su tutti gli altri, ed è uno che è contro Bruxelles, sembra essere a favore della Russia, quindi la NATO sta costruendo in Romania, sul Mar Nero, la zona di Costanza, sta costruendo la più grande base NATO d'Europa. Sai che il diavolo fa pentola non i coperchi, ogni tanto il Signore ti strappa lo zerbino, il tappeto sotto i piedi, sta succedendo questo. Dopo che hanno investito mezzo mondo di soldi, la base militare più grande di tutta l'Europa. Ecco che arriva un presidente romeno che è a favore della Russia. Sono lì che si stanno anche strappando i capelli. E chissà i trucchi che faranno adesso. Già lo stanno accusando di ogni peccato al mondo. Di tutti i colori gliene stanno dicendo. Una delle tante cose, vogliono annullare il voto, annullarlo. Vogliono, ci riusciranno? Non credo. E sono terrorizzati. Praticamente questi guerrafondai che hanno cominciato la guerra in Ucraina, l'hanno cominciato loro, i neonazisti, la CIA, eccetera. Io continuo a ripeterlo, vi sarete stancati di sentirlo, perché i media europei e americani lo ignorano, che la guerra in Ucraina è cominciata nel 2014, il colpo di Stato fatto dalla CIA e poi bombardato 8 anni i russi del Donbass. Questo non lo dicono, è proibito, bestemmia, sei putiniano, staliniano, Gengis Khaniano, marziano, si dice queste cose. Lo dico io, non lo dice nessun altro. Alle TV italiane, dei pelandroni italiani, sai, presentatori italiani, quei soldi che gli escono dalle tasche, soldi timbrati, America, CIA, Bruxelles, Soros, c'hanno dei timbrettini i loro soldi. Ecco, allora qui dice questo video, time for change, italiano, come si dice, è tempo di cambiare. Qui c'è un missile che sta partendo, eccetera. Qui c'è la faccia di questo candidato presidente, a fianco c'è un'altra foto, lui con la moglie. Ho ascoltato a testimonianza un video della moglie, una super cristiana ortodossa, che ama il Signore, parla di Dio, con la sua politica è parlare di Dio. È meraviglioso, una coppia meravigliosa, lui cristiano, lei cristiana, quindi non devo aggiungere altro perché Bruxelles, l'America, la CIA e compagnia brutta li odiano, no? Sono contro l'aborto, sono per la famiglia, una famiglia uomo e donna, Va bene, non la giraffa e l'ippopotamo, no? Tu perché alzi la mano?
Volevo dire brevemente, in questo video dove parla la moglie di Georgescu, ha detto che quando lui gli ha chiesto voglio candidare per la presidenza della Romania, lei ha detto per me va bene, però ho solo una condizione per te. Se Dio ti dà favore, se Dio apre le porte e sarai presidente, devi sempre dare gloria a Dio, perché è solo Dio che ti aiuterà a fare
che
questo.
Che moglie, ragazzi!
Questa è la mia
Facciamo
unica condizione.
A una moglie così. Un applauso anche la mia, perché anche lei è così. Le mogli, se avete un marito cristiano, che oggi sono rari come le mogli cristiane, teneteveli cari, non è facile i mariti e le mogli cristiani. È come uno che va in cerca di diamanti e ne trova uno. Dimmi.
Ho finito.
Hai finito?
Sì.
Oh, una predica veloce.
Ho detto brevemente.
Forse sta indicando al predicatore qua anche di tagliare corto. Angelina, prendi il microfono. Cioè, qui ci sarebbe molto da dire su questo, perché abbiamo parlato di questo ieri.
Sì, sì. Sì.
Ho capito che succede in Romania. Stanno eleggendo, chissà che... Cioè, i sondaggi di opinione gli avevano dato il 10%, ha preso il 23%. E tutti gli altri sotto di lui. Cioè, i sondaggi di opinione in realtà sono propaganda di opinione. Cioè, li girano come le vogliono loro. Angelina, andiamo al prossimo?
Sì. Andiamo al prossimo. Alcune notizie veloci che hai messo qui stamattina. Posso?
Sì.
Al Jazeera, Chad ends military cooperation with France.
Sì.
E poi ci sono anche dei video su questo, ma sì, tanti su YouTube, che dicono Russia in, France out, last Sahel nation, Chad to kick out French troops.
Quindi, vedi, qui c'è una... Ha messo sulla radio queste foto?
No.
E perché non le metti più?
Perché stamattina non ce l'ho fatto.
Che vuoi mettere queste due foto, per favore?
Queste due foto degli video?
Sì, ci sono 4 foto, veramente.
Ok, sì.
Sono 4, se vuoi mettere... Senti, non perdere le buone abitudini, perché è bello mettere le foto sulla radio.
Ok.
Guarda, c'è Jasmine che ti può aiutare. Qui, ragazzi, facciamo quello che possiamo. Angela sta facendo quello che non possiamo.
No.
È una ragazza miracolosa lei.
A volte sì, a volte no.
Allora qui sono articoli sull'Africa, questo qui che sapete cos'è il Sahel? Sahel sarebbe quella fascia sotto l'Algeria, sotto l'Egitto, cioè una fascia che sarebbe... Nella foto lo vedete, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Chad.
Una fascia di nazioni?
Sì. Ecco, e a fianco da lì dove dice Mauritania, va bene, lì sarebbe il Senegal, quelle zone, cioè la Mauritania sarebbe a nord, e sotto di Mauritania c'è il Senegal e il Mali, e sono due flotte separate, per darvi un'idea. Praticamente tutta questa zona, questa fascia, che era sotto il controllo schiavistico, coloniale, sfruttatore della Francia. E adesso praticamente hanno cacciato fuori la Francia, che lei li sfruttava, cioè aveva imposto una moneta nazionale francese, lì una moneta francese, però a condizione che il 50% di questa moneta c'era una tassa, il 50% andava alla Francia, così perché loro sono belli, così, no? E poi lì c'erano i bambini di 9 anni, 8 anni, 10 anni che lavoravano nelle miniere a estrarre le pietre preziose, l'uranio. E c'era anche gente anziana, ma come c'erano dei bambini. Insomma, li hanno cacciati via tutti quanti perché avevano le spalle coperte. Infatti ancora non erano usciti i francesi e ci sono ancora degli americani che stanno uscendo, che già subentravano i russi, ne abbiamo parlato di questo. Fa parte della fine dell'impero americano e dell'ascesa dell'impero russo, che poi diventerà un altro impero, eccetera. E allora adesso vediamo infatti che l'impero russo sta crescendo anche in Ucraina, che sta vincendo. E allora questi giornali, ci sono delle notizie. Qui c'è la televisione indiana che dice, puoi leggerlo questo qui, Chad tears up defense.
Ah, yes. Chad tears up defense deal with France. Wants French troops out.
Allora, dice il Chad rompe il trattato di difesa con la Francia, che la difesa era un eufemismo per dire colonizzazione, no? Le truppe erano lì a colonizzarle e la scusa di difendere da chi? È come la mafia che deve pagare la tassa alla mafia per difenderti, così, no? E infatti l'hanno cacciati fuori dicendo non vogliamo truppe di occupazione qui, con la scusa della difesa, e li hanno cacciati fuori dal Chad. Vi ricordate, abbiamo parlato in passato già del Mali, Burkina Faso, Niger e le altre nazioni.
Sì, l'ho spiegato.
E abbiamo parlato. E adesso si è aggiunto il Chad. E aspetta, qui c'è un altro giornale, qui è un video dove dice Senegal, anzi.
Senegal. Chad kicks all French troops out of their country.
Ecco. E il Senegal sta cacciando anche, se seguite la notizia, anche il Senegal sta cacciando le truppe francesi fuori dal Senegal. Si è unito anche al Senegal, si sta unendo. C'è un altro articolo, un altro video che dice Another Putin's.
Another Putin's friend shows French troops the door.
Ok, quindi dice un'altra nazione amica di Putin sta cacciando fuori le truppe e sta parlando ancora del Chad. Mm-hmm. Insomma, questo voglio dire che l'Occidente è in declino dalla parte americana, dalla parte di Bruxelles, dalla parte francese, perché dopo l'America la nazione che ha più colonie, che sfruttava, così era la Francia. Mm-hmm. E la stanno cacciando fuori a pedate, fuori di qui. Perché fanno questo? Perché hanno le spalle coperte, c'è la Russia che è subentrata. E la Francia non è che può fare troppo la voce grossa perché stanno entrando i russi. La Francia non si metterà contro la Russia da sola. Quindi tutto l'Occidente è in costante declino, fratelli. Stranamente la Russia avanza dappertutto, e particolarmente dove l'Occidente si ritira. E questo, guarda caso, coincidenza tra virgolette, e va esattamente d'accordo con le profezie, che Magog cresce,
sì,
e la Babilonia, la prostituta, diminuisce, cioè l'America. Sì. E che, per chi non lo sapesse, fratelli nuovi, Babilonia, la prostituta, è una nazione che la Bibbia parla Apocalisse 17 e 18. Ed è mia interpretazione, e non solo io ma anche di altri predicatori, che quello sia la, quella prostituta sia l'America, perché calza tutte le descrizioni, va bene?
Sì. Poi c'è anche un altro video, adesso li vedete tutti sulla pagina radio, c'è ancora un video del Global Discovery Documentary, Top 10 States Collapsing Fastest in America Due to Poverty and Homelessness Crisis.
Okay, qui c'è un video, purtroppo in inglese, fratelli italiani, ve lo spiego io. Dice così che questo video mostra, ma ce ne sono tanti di filmati così, ce ne sono tanti, questo è uno che ho scelto così. I 10 stati principali che stanno collassando più velocemente in America, dovuto alla povertà
and homelessness crisis
e alla crisi di mancanza di abitazione. E qui vedete la foto sulla radio, abitano nelle strade, mm-hmm. fanno di tutto nelle strade, sesso, droga, eccetera. Cioè l'America, il sogno americano non è che sta diventando, è già diventato un incubo.
Amazing.
Quindi adesso arriva Trump e lui è, promette di salvare tutto e tutti, non ci riuscirà. Se qualcuno si chiede se Trump riuscirà, ve lo dico subito io, non ci riuscirà, perché l'America è condannata alla distruzione. Ha fatto troppo male, troppi aborti, troppe guerre, troppo egoismo, troppa oppressione. L'America è condannata alle punizioni di Dio e sarà distrutta, come la Bibbia mostra riguardo a Babilonia, Apocalisse 17 e 18. Angela.
Amen. Grazie, Signore, Dio ci aiuti. Ti leggo prossimo un messaggio arrivato da un fratello che chiede preghiera. Posso?
Fratelli, sto cercando di andare il più veloce possibile alle notizie perché non voglio deprimervi.
Sì, vi do solamente
i condensati, va bene? Speriamo che siete contenti.
Fai bene.
Vi do i condensati così che non andiamo in giro con la testa dentro un sacchetto di plastica. Sapere cosa succede.
Amen.
Va bene? Qualcuno ogni tanto scrive e dice, ma questo cos'è? Politica. Ma io non faccio politica, mostro l'inganno della politica. Quindi per favore, quando mandate critiche, cercate di capire che anche nella Bibbia i profeti, Isaia, Geremia, facevano politica. Ma però ci sono due modi di fare politica, una maniera del diavolo e una maniera di Dio. La maniera del diavolo è stai innalzando un partito, cosa che tutti sapete io non ho mai fatto. La maniera di Dio è mostrare gli inganni che stanno facendo e dire, aiutare i fratelli a sapere cosa devono fare. Devi studiare la politica per sapere quale nazione andare e quale nazione non andare. Devi studiare la politica per sapere che è pericoloso andare in Venezuela, è pericoloso andare in Nicaragua, è pericoloso andare in Egitto, è pericoloso andare nei paesi musulmani. Devi studiare la politica. Angela.
Ti leggo il messaggio arrivato da Stefano, che è un dolce fratello. Ha perso la sua mamma da pochi giorni e lui ha detto che l'amava tanto, lei soffriva perché era malata, era anziana e ci ha annunciato che è andata dal padre. Scrive Stefano, cari fratelli, mamma è volata via, ha sofferto moltissimo, ma le siamo sempre stati accanto. Sono felice perché quando le ho detto che eravamo lì con lei, ha aperto gli occhi e gli ho detto che Gesù ci veniva a prendere. Mi ha guardato con occhi stupiti, poi si è di nuovo riaddormentata. Credeva in Gesù, ma a volte si scoraggiava. La sua vita è stata dura. Avevamo pochi mezzi economici e con papà hanno fatto tutto per noi, aiutandoci nelle scelte della vita e sostenendoci sempre. Io e mio fratello siamo inseparabili e lavoriamo insieme. Volevo anche dirvi che mamma negli ultimi giorni diceva «Gesù, ora basta per il dolore lancinante. Non voglio più vivere. Spero che fratello Giuseppe possa avere una parola da Gesù. È troppo importante per me. Un abbraccio forte con dolore nel cuore». Oh, Dio ti benedica, Stefano. È normale che senti dolore perché amavi la tua dolce mamma. Fratello Giuseppe, lo so che hai pregato su questo.
Ieri sera tu sei venuta da me e abbiamo pregato su questo. E anch'io ho pregato e Gesù mi ha dato questo messaggio. Dio ti benedica, Angela.
Oh, Dio benedica Stefano, la sua famiglia. Lo so che stanno soffrendo.
Sì. Dio ti benedica.
Grazie.
Il Signore mi ha dato un piccolo messaggio per Stefano. Grazie, grazie Signore, ma non solo per Stefano, ma anche per altri fratelli e sorelle che si trovano nella stessa situazione, che un amato è andato in cielo, e specialmente in questa situazione che era, questa dolce sorella era scoraggiata e diceva: basta Gesù per il dolore lancinante, non voglio più vivere. Qui bisogna chiedere al Signore. Guarda, io ho pregato riguardo alla tua mamma Stefano, e questo è quello che ho sentito dal Signore, e adesso te lo passo. È Gesù che parla, mi ha dato questo messaggio. Gesù dice: amati figli, le sofferenze sono del nemico e vengono dal nemico. Non lasciate che il nemico bugiardo vi dica che io o il Padre di amore vi mandiamo sofferenze, come è scritto Giacomo 1,17, Angela.
Ogni cosa buona e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre degli astri luminosi, presso il quale non c'è variazione né ombra di mutamento. Giacomo 1,17.
Parentesi, Angela, a volte ho sentito chiese dire che Dio gli serviva un angelo in cielo. Fratelli, Dio c'ha abbastanza angeli, non c'ha bisogno di far morire un papà che c'è dei bambini.
Sì, sì.
In un incidente d'auto.
Non è Dio che li fa morire.
Le vie di Dio sono misteriose, non sappiamo perché la mamma è morta di cancro e ha lasciato i bambini. Non è, ditegli a queste chiese che Dio non c'entra niente, è il diavolo. E se noi ci diamo da fare, pregare, avere fede, quella mamma non muore.
Amen.
Normalmente parlando. Mai Gesù si è rifiutato di far risuscitare un morto, di guarire un ammalato, perché le vie di Dio sono misteriose e Dio gli servono angeli. Non diciamo cretinate in queste chiese, per cortesia. Non diamo la colpa a Dio di quello che fa il diavolo, come il cavallo bianco, l'Apocalisse capitolo 6, che sarebbe il diavolo secondo loro. State attenti che certe religioni sono tossiche. Posso tornare alla profezia?
Sì, sì, vai.
Che continua Gesù. È vero che a volte io devo essere duro, ma questo solo con il maligno e gli incorreggibili impenitenti. Con quelli a volte sono duro, ma con le mie pecorelle io sono come la chioccia che ama, che protegge, che nutre e salva. Quando mai una chioccia fa morire un pulcino, normalmente parlando? Continua Gesù, la tua amata mamma adesso è con me e adesso comprende a fondo che non ero io, ma solo il nemico che la faceva soffrire. Io ero quello che limitava il nemico. E ora lei è benedetta per tutto il bene che ha fatto e che tu puoi anche vedere nei buoni frutti in te. Non temere, figlio. Lei, come anche tu, figlio mio, siete buoni semi. Lei è con me adesso. Come ho detto, nella mia casa vi sono molte dimore e ce n'è anche uno per la tua amata mamma, che ora non soffre più. E mi ha detto di dirti che tutto va meravigliosamente bene e al di sopra delle sue più grandi aspettative. Non temere, figlio, vai avanti con la tua fede in me.
Secondo Samuele 23, versi 3 e 4. Il Dio di Israele ha parlato. La Rocca di Israele mi ha detto: colui che regna sugli uomini con giustizia, colui che regna con timore di Dio, è come la luce mattutina, quando il sole si alza in un mattino senza nuvole e con il suo splendore, dopo la pioggia, fa spuntare l'erbetta della terra. Secondo Samuele 23, versi 3 e 4.
Amato figlio, ti amo e ti abbraccio.
Amen. Alleluia. Grazie, Signore Gesù.
Grazie, Gesù. Grazie, Signore.
Ti amo, Gesù, Signore.
Grazie, Signore.
Amen. Confidiamo nell'amore di Gesù quando perdiamo qualcuno che amiamo tanto. E confidiamo nella grande misericordia e amore di Cristo, che li ama più di noi e vuole riceverli nel suo regno, come tu hai detto, fratello Giuseppe, che nel regno del Padre ci sono tante dimore. E lui ha un spazio per tutti quelli che lo amano. Grazie, Gesù. Ti amo, Signore. Stefano, preghiamo per te, per la tua bella famiglia, che possiate avere questa certezza nel cuore che tua mamma sta meglio di tutti noi, che lei adesso è contenta, è giovane, è felice, sta bene.
Amen, adesso lei è giovane.
Amen.
Che bello.
Grazie, Signore.
Che bello che è giovane adesso.
Amen.
E non c'è più quella disgrazia del diavolo. Oh, come felice, i prati celesti, verdi.
Amen.
Insieme a tutti i suoi amati, insieme a tutti i cristiani della sua famiglia. Come felice adesso. Gioisci, Stefano, per lei. Loda il Signore per lei che è felice. Adesso è veramente libera. Grazie, Signore. Avanti, Stefano. Andiamo avanti, Stefano. Andiamo avanti.
Amen.
Seguiamo Gesù. Amen. Perché il futuro è tanto bello, meraviglioso, quanto le sue promesse. Angela, ti prego.
Sì, torniamo al soggetto di prima. Cioè abbiamo parlato del fatto che dobbiamo portare i nostri pesi e compiere la nostra chiamata, fare quello che Gesù chiede a ciascuno di noi.
Una cosa che molti ci scrivono, spesso, non tutti, molti però, sono scoraggiati, abbattuti, chi pensa al suicidio.
Sì.
E pregavo su questo e si è mandato questo messaggio.
Ho notato, fratello Giuseppe, che la parola di Dio funziona in modo diverso nelle vite delle persone, compreso il nostro corso biblico. Ho notato che nelle vite di alcune persone dà un risultato straordinario, meraviglioso, miracoli, cambia vite, ottengono le vittorie che desideravano tanto. E lo stesso corso biblico, la stessa parola, lo stesso Vangelo nella vita di qualcun altro sembra non dare risultati. E mi chiedevo perché è così? Perché? E certamente sono arrivata alla conclusione che dipende quanto cuore mettiamo noi ad ubbidire questa parola, il Vangelo, quanto noi mettiamo il cuore. E dipende quanto ci aspettiamo gli altri ad aiutarmi, aiutami, aiutami perché ho bisogno, aiutami, o quanto faccio io la mia parte, ubbidire alle scritture, al Vangelo, fare quello che Gesù mi chiede per ottenere le mie vittorie. E questo fa una grande differenza, perché la parola è la stessa per tutti, ma non funziona se non la mettiamo in pratica.
Quando siamo nella fossa, in un baratro, quando tutti ci hanno abbandonato, quando la persona che più amiamo ci ha snobbato, ci ha abbandonato, allora guardiamo a Dio per vedere cosa farà Dio. Però in questo messaggio vedo che il Dio che risponde alle preghiere è anche il Dio che in queste situazioni, che noi guardiamo a Lui, per vedere cosa farà. In queste situazioni ho sentito che Dio guarda noi. Dio guarda a noi. E questo è il messaggio. Devo trovare un titolo. Se Dio dà il titolo a voi, fratelli, scrivetemelo. Allora, il messaggio dice che non cresceremo nello Spirito se siamo alla perenne ricerca di qualcuno che sempre ci incoraggi. Incoraggi noi. Quelle, anzi, la maniera di rimanere perennemente scoraggiati e poveri nello spirito e diverremo sempre più abituati a dipendere da qualcuno, da qualcosa e saremo sicuramente delle eterne vittime. Allora, fratelli che mi seguite, che avete questi problemi, che vi lamentate di questo e di quello, ascoltate bene. Qui stiamo parlando anche di voi. Dio ha messo in noi i suoi talenti e ricchezze celesti dentro di noi. Essere incoraggianti è uno dei più grandi doni di Dio per i suoi figli. Uno dei più grandi doni che possiamo avere e possiamo dare è incoraggiare gli altri. E questo non è un grande dono dello Spirito, questa è una cosa che Dio ha messo in tutti. Dio lo dà a tutti, come scritto. Però solamente i figli di Dio lo useranno per la sua gloria.
Ho sentito persone dire che io non ho quel dono di incoraggiare gli altri. È un dono che Dio non mi ha dato, dicono. È possibile?
Questi sembrano ad avere più il dono di essere ingannati allora. Perché la parola dice, andiamo a Matteo 5.
Sì.
45. Ascoltate cosa dice.
Affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché Egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Matteo 5, 45.
Chi siamo noi per dire che a me Dio mi ha trattato male? Io no. Ci sono eccezioni, gente che muore nelle bombe, gente che nasce handicappata e il Signore si prende cura di loro in un modo speciale. Ma normalmente parlando, Lui fa piovere sopra i malvagi e i buoni. Il sole si alza sui giusti e sugli ingiusti.
Anche da recente ho sentito persone dire io non ho questo dono delle cose più semplici come sorridere, come fare le cose più semplici che lo Spirito Santo ti dice, devi essere...
Ma quella non è un dono, quella è una scelta.
Ah, è una scelta.
Io non ho il dono di essere fedele a mia moglie. No, tu hai fatto una scelta disgraziata, è una scelta. Così come quelli che sono nelle perversioni sessuali. Avranno anche la tendenza, non dico di no, ma cosa c'entra? Io sono nato così,
c'è
la tendenza pervertita, o come vuoi chiamarla. Allora uno che nasce, allora quelli che hanno la tendenza di ammazzare qualcuno, cos'è? Devono farlo perché è una tendenza che hanno? C'è gente che ha tendenza alla violenza, al rubare, alla disonestà, all'egoismo. E allora che facciamo? E allora devi lavorare, fare la tua parte.
Amen.
Tutti possiamo essere incoraggianti, tutti abbiamo i talenti necessari per riuscire nella nostra chiamata a risolvere oggi i problemi col marito, la moglie, nella casa, coi figli, coi genitori, con gli amici. Adesso possiamo cambiare. Prima che finisca questo messaggio, il Signore vuole vederci cambiati, vuole vederci i nostri problemi risolti. Non aspettate la prossima predica. Il Signore non manda nessuno ad essere mormoroni, sempre lamentandoci, uno che recrimina sempre. Che si lamenti di tutto e tutti. Ma se siamo così, non ci sorprendiamo di non avere amici. Se andiamo in giro sempre a lamentarci invece di incoraggiare gli altri, a essere negativi invece di positivi, a guardare al fango invece di guardare al sole, non ci meravigliamo che tutti ci evitano. Se il nostro parlare è negativo e che nessuno ci vuole, non ci meravigliamo. Perché se semplicemente seguiremo il principio celeste di seguire l'esempio di Gesù che ci ha portato nei Vangeli, e allora vedremo come per miracolo ciò che facciamo e ciò che chiediamo, a cominciare dal nostro amore. Non devi essere un grande multinazionalista e regalare milioni destra e sinistra. Cominciare con il nostro amore. Ecco che come un boomerang divino. Le benedizioni di Dio pioveranno su di noi e moltiplicate. Proviamo per credere. Non è una predica sterile. Dio funziona, la sua parola agisce ed opera sempre. Dobbiamo solo cominciare. Usciamo dai nostri piagnistei, le nostre lamentazioni. Usciamo ed entriamo in quella gioia, in quel sole, in quella luce, in quell'incoraggiamento di Dio. Perché tutti lo sappiamo, è frustrante sentire certe persone oppresse dallo spirito di lamentela, che sempre gemono e nessuno lo capisce, nessuno lo aiuta. Molti di noi ci siamo passati per l'illusione che noi siamo il centro dell'universo. Tutti dovrebbero essere in dovere di aiutarci. Che tutti sono cattivi, egoisti con noi, ma noi naturalmente siamo tra i migliori al mondo, logico. E allora andiamo alla ricerca di qualcuno che ci aiuti a portare la nostra croce. E poi magari incolparlo che non la stanno portando abbastanza bene, come diceva John stamattina. Un fratello, una moglie, un marito, incolpare lo Stato, il governo, i politici, una chiesa, un pastore, a volte c'è anche quello. Ma se noi vediamo solo quello e non vediamo mai Gesù, mai il positivo, mai l'amore, mai l'aiutare qualcuno, stiamo fallendo la nostra vita, stiamo sotterrando i nostri talenti. E certo che ci sono egoisti, la zizzania, ma ci sono sempre stati nella vita di ogni uomo di Dio queste cose. Oggi sembra che il vittimismo, l'incolpare gli altri, sia diventato l'hobby, un hobby, la religione del mondo. Dobbiamo invece capire che siamo in una guerra. La guerra dello spirito, come dice secondo Corinzi 10, Angela, andiamo lì.
Okay.
4 al 7, per favore.
Infatti, le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, poiché demoliamo i ragionamenti e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, facendo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo ubbidiente a Cristo. E siamo pronti a punire ogni disobbedienza quando la vostra obbedienza sarà completa. Voi guardate all'apparenza delle cose. Secondo Corinzi 10, da 4 a 7.
Fratelli, se non capiamo questo diventeremo una merenda per il nemico. Farà uno snack di noi. Uno dei problemi principali in ogni chiesa sono quelli che invece di lodare Dio, troppi sono sempre lì a lamentarsi di tutto. E dico, in ogni chiesa c'è questo problema. Che, non so, magari si sentono non abbastanza amati, compresi. Nessuno mi coccola, non c'è una spalla su dove posso piangere, lamentarmi, il pastore non è mai all'altezza e così via. Va bene, in generale, ci sono chiese buone e chiese meno buone, però questa è una cosa generale nel mondo cristiano. Fratelli, se ci sentiamo incompresi o soli o mancanza di tutto, anche magari mancanti di veri amici, ricordiamoci che anche Gesù e gli apostoli lo furono, e spesso. E allora abituiamoci e vinciamo questi problemi, non lasciamo che ci sotterrino. E comunque questo anche nella nostra chiesa, come in ogni chiesa, vera chiesa, dobbiamo veramente amarci e aiutarci in tutto che possiamo quando Dio ci dà l'opportunità. Se capita che siamo scoraggiati, abituiamoci a appoggiarci e incoraggiarci dove? Nel cercare la guida nella parola. Appoggiamoci alla parola, ricerchiamo nella parola, non nelle cose carnali, non che gli altri non ci aiutano. A chi ha aiutato Gesù? Uno l'ha aiutato a portare la croce quando era caduto sotto la croce. E se non impariamo questo, di dare, non solo ricevere, non arriveremo lontano nel regno di Dio. E di regola, chi si lamenta di più sono quelli che di più si appoggiano su altri. E solamente per scoprire che il dente è rotto e il piede è slogato. Appoggiamoci su Gesù. Se siamo senza soldi, ricordiamo che tutti i veri uomini e donne di Dio ci sono passati. E tanto vale che impariamo ad abituarci. Così dice Filippesi 4, Angelina, versi 11 e 13.
Non lo dico perché mi trovi nel bisogno, poiché io ho imparato ad accontentarmi dello stato in cui mi trovo. So vivere nella povertà e anche nell'abbondanza. In tutto e per tutto ho imparato a essere saziato e ad aver fame, a essere nell'abbondanza e nell'indigenza. Io posto ogni cosa in colui che mi fortifica. Filippesi 4, versi 11 a 13.
Guarda, se Dio a volte non sembra risponderci abbastanza velocemente come vorremmo, magari a ripagare certi debiti che abbiamo, a volte può essere che ci siamo indebitati incautamente, follemente, e il Signore, prima di risponderci, deve insegnarci qualche lezione importante. L'ho visto questo durante le mie evangelizzazioni, gente che era sotterrata sotto i debiti, però il Signore ancora non li aiutava. Prima dovevano imparare, Giobbe dovette imparare prima a lodare Dio, prima che Dio lo potesse guarire e liberare. La persecuzione. Quando il cristiano viene perseguitato e ci si lamenta, oh, mi perseguita, dobbiamo allenarci, adattarci, perché a volte questa è la normalità nella vita del cristiano attivo. Secondo Timoteo 3,12.
Del resto, tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Secondo Timoteo 3,12.
Abituiamoci alla persecuzione, fratelli. A volte è la prassi, è lo standard cristiano sveglio, quello che non dorme, perché è quello il bersaglio del nemico. Però il cristiano attivo vince sempre. Chi perde? Perde il lamentone, quello che vuole Dio che lo aiuti prima ancora che venga il problema. Così non è successo a Gesù, non è successo agli apostoli. E allora dobbiamo studiare meglio la vita di Gesù. Vediamo Giacobbe, suo figlio Giuseppe, vediamo il profeta Geremia e più o meno tutti i veri uomini e donne di Dio che sono sempre stati perseguitati.
Vero.
Persecuzione per i veri figli di Dio è la normalità in questo mondo del maligno. Al nemico non dà molto fastidio i credenti addormentati, che già sono nella sua sacca.
Amen. Credo è molto bello quello che ha detto. Anche Giuseppe non lo hanno compreso. Geremia, nessuno lo comprendeva, non è che lo hanno aiutato tanto. Anzi, le persecuzioni che hanno subito sono molto più grandi di quello che noi subiamo. E quindi io credo che in una chiesa, in una famiglia cristiana, certo che dobbiamo aiutarci uno all'altro. È certo che dobbiamo sostenerci, incoraggiarci, è normale. Ma io non posso andare in giro tutto il giorno aspettandoci che tu devi aiutarmi, devi amarmi, devi darmi, devi fare per me. No, io devo portare il mio peso, devo avere una relazione con il Signore abbastanza forte per rialzarmi quando cado e non aspettare che qualcuno sempre mi pat me on my back.
Che ti dia pacchio sulla schiena come sei bravo.
No, io devo rialzarmi e camminare con Cristo. Poi se qualcuno mi dà un abbraccio, è un extra, grazie Gesù.
Ma un extra.
Ma io non devo sempre chiedere, dammi, dammi.
Non devi
fare
dipendere
per me.
Da...
No, perché allora non maturo mai nella fede, rimango un bebè spirituale.
Ebbene, ho incontrato uno, io l'ho già raccontato, ma riesco a dimenticarlo. Che siamo lì, che lo stiamo evangelizzando, tempo fa, mi pare che ero insieme a che c'era Dora, e questo stava dicendo a Dora, o c'eri tu, chi era quello là che vendeva orologi?
Ah sì,
eri tu o Dora?
Entrambe eravamo lì.
E l'uomo vi stava dicendo, cos'è che vi stava dicendo?
A lui correva dietro tutte le ragazze, era sposato,
compreso voi?
Sì, era sposato eppure aveva relazioni, adulteri. E noi lo evangelizzavamo perché la sua moglie era una donna bravissima, dolce, e lui raccontava che il motivo per il quale lui va dietro altre donne
e voleva divorziare
è perché la moglie non lo coccola.
Non lo coccolava?
No.
Hai capito che disgraziato questo qua? Ma scusa, perché non la coccoli tu?
E tu gli hai detto, ma perché non la coccoli tu?
Ma scusa, la divorzio perché non mi coccola? Ma tu cosa credi, che vai in cielo e c'è Gesù che ti coccola sempre solo? Ma datti da fare, coccola qualcun altro.
Sì, la Bibbia dice se vuoi ricevere devi dare, dai e ti sarà dato. Se vuoi ricevere incoraggiamento devi dare incoraggiamento.
Vuoi ricevere? La legge di Dio è dai.
Dai e ti sarà dato.
Nel mondo la legge io prendo e tu dai. La legge del mondo. Tu dai le tasse e io raccolgo. Il regno di Dio è il contrario. Vuoi ricevere? Devi dare.
Sì.
E Dio va, Gesù va in croce, al Calvario, sì. E muore, e dà il sangue, e ha dato, e ha dato, ha dato fino a quando? Fino a che è morto. Il contrario del mondo. E noi chi più assomigliamo al mondo o al Signore? Per questo dicevo che il nemico non dà fastidio ai credenti che dormono e che già sono già nella sua sacca, ma sono quelli attivi che gli danno fastidio. Ebrei 11, Angelina, c'è una scrittura lì, al 36.
Altri furono messi alla prova con scherni, frustrate, anche catene e prigionia. Ebrei 11, 36.
Va bene, questa è la vita del credente, del cristiano vero. Sono solo i falsi profeti che predicano prosperità e denaro. Dio mai ha mandato nella Bibbia messaggeri con questo falso messaggio: andate in tutto il mondo e raccogliete soldi. Vangelo di prosperità. Il Vangelo di prosperità è un Vangelo satanico. Adesso circa un libro, il Vangelo di Giuda. Io non l'ho mai letto, non lo leggerò mai. E poi c'è un altro Vangelo del diavolo, la prosperità, la supergrazia. Siamo chiamati a crescere ogni giorno nello Spirito e diventare sempre di più come Gesù. Non è troppo difficile, altrimenti Dio non ce l'avrebbe chiesto. Dobbiamo solo aprire il cuore, solo lasciare fluire l'amore di Dio. Una parola di gentilezza, un perdono, lasciate fluire un piccolo gesto di cortesia, fluire un male dimenticato, uno sgarbo che ricambiamo con un favore. Insomma, incoraggiare chi abbiamo accanto. E stranamente, fuori dalle regole del mondo, presto o tardi, cose che a scuola non insegnano, quell'amore tornerà a noi in un modo o nell'altro. E se quell'altro, se quell'uomo, quella persona non te lo dà quell'amore, ci penserà il Signore. E torneranno in un modo o nell'altro moltiplicate, perché questa è una delle fondamentali leggi di Dio. Vuoi ricevere? Dai. Vuoi essere amato? Ama. Vuoi essere coccolato dalla moglie? Coccola lei. E questa è la missione per ciascuno di noi, di incoraggiare chiunque al nostro fianco. Dio ci chiama ad essere incoraggiatori, non scoraggiatori. Lo scoraggiamento è il campo del diavolo. Il nostro campo è di essere motivatori, incentivatori di bene, spronare verso il Signore, non verso il mondo, alla maniera del mondo. Guarda, il mondo fornisce fin troppo per deprimere e guidare tutti al baratro. Il mondo è così. Guarda, hanno inventato, qui c'è un articolo di giornale, ne abbiamo già parlato alla radio, ma lo cito di nuovo. Hanno inventato dei nuovi marchingegni e macchine per il suicidio.
Oh,
cioè non inventano macchine per aiutare, per incoraggiare,
no.
Per suicidarsi.
Sì.
E oggi un suicidio costa 10.000 euro. Uè, c'è gente che non muore perché non ha soldi, sai. Chiusa parentesi della battuta. Insomma, il mondo non ti aiuta in qualche maniera per superare i problemi, ma come suicidarti più facilmente? Ah, sei scoraggiato? Ah, guarda, qui c'è una corda per appenderti.
Che grande aiuto!
Le cose vanno storte? Come dice la barzelletta, c'era uno che... Cos'è che stava facendo? Stava... Ah, c'era uno che voleva suicidarsi, una barzelletta. E va su una barca per buttarsi a mare e morire. La pietra attaccata al collo e stava remando verso un posto profondo. Una voce, fermo! E lui con la pietra in mano dice, chi sei? e quello si avvicinava remando. Perché tu mi dici di fermarmi? Tutto mi va storto. Mondo crudele, mi voglio buttare con la pietra. Non lo fare. E lui si avvicina con la barca. Attenzione alla barzelletta, vi avverto. E poi gli dice, ah, adesso ti conosco. Tu sei quello che hai violentato mia sorella. Sei quello che hai offeso mia madre. Tu sei quello che mi hai ridotto sul lastrico, mi hai rovinato finanziariamente. Perché adesso mi dici di non suicidarmi? Perché lì l'acqua non è profonda abbastanza.
Oh, that's horrible.
Hai capito? Cioè, una horrible, horrible. Macabra. Questo è il sistema. Questo è il mondo. Guarda, ecco qui. Qui c'è l'articolo di giornale che già ne ho parlato. Ha messo questa foto sulla radio?
Sì.
O ho dimenticato anche questo?
Sì, fatto.
Guarda, qui
cinque
c'è
minuti
una...
fa, però.
Dice, cos'è che dice in inglese qua?
Dr. Death Campaigner targets 30 seconds suicide pod at Switzerland.
Dice uno che fa la campagna a favore della morte, dice, sta pubblicizzando una macchina qui per 30 secondi per suicidarsi in Svizzera. E qui ci sono i clienti, c'è una giovane donna che si fa il selfie con la cassa da morto.
Amazing.
Atta ai suicidi alle sue spalle. Poi c'è un altro cliente che ci entra dentro nella cassa per provare se da morto ci starà comodo. E poi qui c'è una giovane donna tutta sorridente che è dentro questa cassa da morto che c'è al vetro, no?
Sì.
E questo è il mondo. Ma Dio a noi ci manda come generatori, come motivatori di conversione a Cristo, non per insegnare come suicidarsi, come morire, Amen. Ma per insegnare loro come vivere in Amen. Cristo, come amare, come essere felici, come aiutare gli altri, come aiutare noi stessi.
In Jesus name.
A superare le difficoltà, non a suicidarsi davanti a queste.
Amen.
La Bibbia proibisce il suicidio assistito. Ho pregato per una scrittura e Gesù me l'ha data.
Una scrittura sul suicidio assistito?
Sì, ho chiesto a Gesù, dammi una scrittura che proibisce il suicidio assistito.
Ah, sì?
Cioè, se uno suicidarsi, dice, per favore ti prego, voglio suicidarmi, mi aiuti.
Ah.
Ecco, ho chiesto a Gesù una scrittura dove proibisce questo.
E quale è?
E l'ho trovata in 2 Samuele 1. Lì c'era un uomo che fu messo a morte, viene messo a morte per aver assistito un altro a suicidarsi. Lo ha aiutato a suicidarsi. La trovate la storia in 2 Samuele 1. La leggiamo, Angela?
Sì.
Andiamo, va,
sì.
Verso 2. Va.
2 Samuele 1?
Sì.
Verso 2. Il terzo giorno arrivò all'accampamento di Saul un uomo con le vesti stracciate e con il capo cosparso di polvere. Giunto in presenza di Davide, si gettò a terra e gli si prostrò davanti.
E questo era Davide, che quando è morto il re Saul, Davide prende il suo posto e diventa re di Israele. Verso 3.
Davide gli chiese, da dove vieni? L'altro gli rispose, sono fuggito dall'accampamento di Israele. Davide gli disse, che cosa è successo? Dimmelo, ti prego. Egli rispose, il popolo è fuggito dal campo di battaglia e molti uomini sono caduti morti. Anche Saul e Jonathan, suo figlio, sono morti. Davide domandò al giovane che gli raccontava queste cose. Come sai tu che Saul e Jonathan, suo figlio, sono morti? Il giovane gli raccontava queste cose e disse, mi trovavo per caso sul monte Gilboa e vidi Saul che si appoggiava sulla sua lancia e i carri e cavalieri stavano per raggiungerlo. Egli si voltò indietro, mi vide e mi chiamò. Io risposi, eccomi. Egli mi chiese, chi sei? Gli risposi, sono un amalechita. Egli mi disse, avvicinati a me e finiscimi, perché sono preso da vertigine, anche se sono ancora vivo. Io dunque mi avvicinai e lo uccisi, perché sapevo che, una volta caduto, non avrebbe potuto vivere. Poi presi il diadema che aveva in capo, il braccialetto che aveva al braccio, e li ho portati qui al mio signore.
Sappiamo da altre scritture che Saul si è suicidato, cioè si è gettato sulla sua lancia, la sua spada, si è suicidato. E evidentemente non è morto subito, e mentre nella sofferenza ha chiesto a questo Malachita di finirlo.
Ah.
Avanti.
Verso 11. Allora Davide prese le sue vesti e le stracciò. Lo stesso fecero tutti gli uomini che erano con lui. Fecero cordoglio e piansero e digiunarono fino a sera a motivo di Saul, di Jonathan suo figlio, del popolo del Signore e della casa di Israele, perché erano caduti in battaglia. Poi Davide chiese al giovane che gli aveva raccontato quelle cose: «Di dove sei?» Quegli rispose: «Sono figlio di uno straniero, di una Malechita». Davide gli disse: «Come mai non hai temuto di stendere la mano per uccidere l'unto del Signore?» Poi chiamò uno dei suoi uomini e gli disse: «Avvicinati e colpisci costui». Quello lo colpì ed egli morì. Verso 16. Davide gli disse: «Il tuo sangue ricada sul tuo capo, perché la tua bocca ha testimoniato contro di te quando hai detto: io ho ucciso l'unto del Signore». Secondo Samuele, capitolo 1, dall'inizio fino al verso 16.
Grazie, Signore. È una storia un po' lunga qui, però qui mostra che il Signore non è a favore di suicidi, né di suicidarsi, e neanche di aiutare uno a suicidarsi.
Wow.
Questo è una cosa del mondo.
Sì.
Qui vediamo come Davide, e non era semplice la situazione, perché era Saul che ha chiesto: uccidimi.
Sì.
Quindi Davide ha dovuto riflettere, avrà pregato e chiesto a Dio, e Dio gli ha mostrato di uccidere quest'uomo che aveva aiutato l'unto del Signore,
il re,
a morire.
Mm-hmm.
Sarebbe andato in giro a vantarsi: io ho ucciso il re Saul. Ecco,
vero, non, vero, sì.
Cioè, il Signore non è il Dio dei suicidi, ma della vita. Studiamoci di essere i leader che Dio vuole farci diventare. Nella vita di Davide vi furono molte tragedie. Io mi ricordo la scrittura di Primo Samuele 30, che avvenne una grande tragedia. Leggiamola, Primo Samuele 30, verso 6.
E Davide fu grandemente angosciato, perché la gente parlava di lapidarlo, essendo l'animo di tutto amareggiato a motivo dei loro figlioli e delle loro figliole.
Cioè, vi ricordate la storia, no? Che i predoni avevano saccheggiato il campo, e distrutto tutto, rubato tutto e portato via schiave le mogli che erano rimaste lì. E lui torna all'accampamento e sono tutto distrutto, bruciato, e le donne e i bambini portati via, e non sapeva dove, per essere venduti come schiavi. I soldati, vedendo, aveva 600 guerrieri con lui. Vedendo questo, però erano fuori legge, non erano soldati sottomessi, erano fuori legge, questi erano briganti. Parlavano di lapidarlo. Quando le cose vanno storte, nel mondo si dà sempre la colpa al capo, anche quando il capo non è colpa sua. Questa è una di quelle situazioni, che avevano portato via anche la moglie di Davide, non erano solo gli altri, quindi non era, però lo volevano uccidere. E allora Davide cosa fa? Finisce la scrittura. Cosa fece Davide?
Ma Davide si fortificò nell'Eterno, nel suo Dio. Primo Samuele 30, verso 6.
E questo è un esempio di cosa fare quando tutto va storto.
Quando fu grandemente angosciato.
Sì, tutti spariti, le donne portate, non sapeva dove. Poi miracolosamente le recuperò, che lui era un valoroso guerriero. Però al momento erano tutti spariti, scappati. I predoni ha depredato tutto. E lo cosa fa? Volevano i suoi stessi guerrieri, volevano lapidarlo. Colpa tua, Davide, ha rubato le nostre mogli. Non era colpa sua, comunque. E allora lui si fortifica nel Signore. Quindi Davide non andò in Svizzera a pagare 10.000 euro per suicidarsi. Tanto,
no.
Tanto costa un suicidio in queste casse da morto.
No.
Ti rendi conto questo qui come fa i soldi? Questo qui si siede lì. Si siede lì su una sedia, 30 secondi, muore. Parenti, venite, prendetevi il cadavere, grazie, 10.000 euro.
Potete
andare avanti il prossimo.
Incredibile.
E questa è un'immagine del diavolo, questo qua.
Sì.
Ma Davide si fortifica nell'Eterno, nel suo Dio. E allora le difficoltà mostrano? Cosa mostrano le difficoltà? Perché Dio le permette? Perché mostrano la nostra tempra. Se la nostra fede è vera o falsa, se abbiamo olio nella lampada, a questo servono le crisi, gli impedimenti, gli ostacoli. Perché Dio li permette? Li permette? Perché Dio permette il diavolo? Permette queste cose perché impariamo a dominarli, a vincerli, come appunto la parola dice, Apocalisse 3, Angelina. Sì. Deve andare al verso 12.
Chi vince, io lo porrò come colonna nel tempio del mio Dio, ed egli non ne uscirà mai più. Scriverò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio e della nuova Gerusalemme che scende dal cielo da presso il mio Dio e il mio nuovo nome. Apocalisse 3:12.
Gloria a Dio. E allora per poter vincere le difficoltà che il nemico ha preparato per noi in questa vita, che è come una corsa a ostacoli questa vita. Prima di tutto dobbiamo imparare ad incoraggiare noi stessi, e questo con la parola, con l'amore per il Signore, dando il nostro cuore al Signore, e quindi incoraggiarci con lo Spirito Santo. Poi il Signore ha messo un grande incoraggiamento dove? Nella nostra ubbidienza. Infatti è scritto di Gesù, imparò l'ubbidienza a Gesù attraverso quello che ha sofferto. E cosa ha fatto Gesù nella sofferenza? Ha ubbidito. La potenza di Dio sta nella ubbidienza, non nelle lamentazioni. Lo vediamo in Giovanni 14, Angelina, 21. Cos'è che dice Gesù riguardo, cos'è che ci dà l'ubbidienza? Giovanni 14, 21.
Chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama. E chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e io lo amerò e mi manifesterò a lui. Giovanni 14, 21.
Vedi qui, non dice io amo tutti.
No.
Super grazia. Che obbedisce e che non obbedisci, la mia grazia è per tutti. Potete disobbedire come il diavolo, la mia grazia è su di voi. Dice così. Dice, chi osserva i miei comandamenti, è lui quello che mi, è lui che mi ama. E gli altri che non li osservano? E gli altri che si siedono sulle panche a blabberare in religionese? Non dice che ama tutti. Beh, Gesù amerà anche i nemici, ma guarda come ha amato i suoi nemici in Matteo capitolo 23, col bastone. Matteo capitolo 23, questo è l'amore di Gesù. Non venite a raccontarmi cretinate che Gesù ama tutti. Ama tutti, sì, però ai suoi nemici Gesù li ama con il messaggio della salvezza. E se lo respingono, continuano a respingerlo, poi ci sarà il lago di fuoco. Quanto è grande l'amore di Dio nel lago di fuoco? Non troppo.
Non sembra, no?
Io dico niente del tutto.
Sì.
Dio non può scaraventare nel fuoco gente che ama così tanto. Le religioni sono cieche, guide di ciechi la maggior parte. E allora chi è che dice Gesù sarà amato dal Padre mio e io lo amerò? Quelli che osservano i suoi comandamenti. Diamoci da fare, non fatevi imbrogliare dai figli del diavolo che predicano nelle chiese. Cosa faremo allora noi? Ci lamenteremo ancora? Che Dio non ci aiuta, che nessuno ci aiuta a portare la nostra croce. O invece, come fa Gesù, aiuteremo altri a portare la loro nello spirito.
Amen.
Com'è che possiamo portare la croce degli altri? Dandogli un mucchio di soldi, non dice questo?
No, no.
Pane e pesci, non dice questo. Dandogli amore, dandogli la parola, dandogli gentilezze, essendo degli amici, mantenendo la nostra parola, onorando la nostra parola. Insomma, in una parola, evangelizzandole. Quello, l'evangelizzazione viene prima dei soldi, di regalare soldi, regalare cibo, regalare case, regalare terreni, che può permettersi? Ma Gesù non lo ha fatto. Un soldato che va alla guerra e tutto quello che fa è sedersi su una panca la domenica a ripetere rituali, non potrà imparare questo, non potrà vincere nessuna battaglia. Però dice, io sono vecchio, cosa faccio io che sono vecchio? Anche se abbiamo 99 anni o 109 o 129, quello che vuoi tu, e non possiamo per esempio neanche muovere le gambe, Dio può usarci anche così. Gesù era in croce e dalla croce ha provveduto un figlio. Dalla croce Gesù ha provveduto per Maria, sua madre, un figlio. Ha dato un figlio a sua madre. Gesù in croce, inchiodato, dice, madre, qui c'è tuo figlio. E poi dice, Giovanni, qui c'è tua madre. Inchiodato. Inchiodato Gesù, peggio di un paralizzato praticamente. Inchiodato, lui forniva un figlio alla mamma e una mamma a Giovanni. E poi cosa fa? Dalla croce. Perdona i crocifissori che non sapevano cosa facevano. E dopo che fece? Se ne andò in paradiso da solo? No, si portò in paradiso l'ultima anima, un ladrone salvato. E anche loda il Padre rimettendo a lui la sua anima. Quante cose puoi fare inchiodato? Noi non siamo neanche inchiodati di solito.
No.
Normalmente non siamo inchiodati. E allora vogliamo darci da fare a seguire questo esempio? Nelle nostre difficoltà, che certo non sono come quelle di Gesù. Cosa dice il Signore, secondo Timoteo 2, Angelina 3 e 4, sui soldati?
Sopporta anche tu le sofferenze come un buon soldato di Cristo Gesù.
Vogliamo essere soldati o vogliamo essere disertori? Vogliamo essere soldati o civili seduti a guardare la televisione così dice la von der Leyen? Avanti.
Uno che va alla guerra non si mischia in faccende della vita civile se vuol piacere a colui che lo ha arruolato. Secondo Timoteo 2, versi 3 e 4.
Secondo Timoteo 1, 7 e 8.
Dio infatti ci ha dato uno spirito
non di timidezza,
ma di forza, di amore e di autocontrollo.
E allora non avere?
Non avere dunque vergogna della testimonianza del nostro Signore.
Non ci vergogniamo di Gesù.
Né di me, suo carcerato.
Ma soffri anche tu
per il Vangelo, sorretto dalla potenza di Dio. Secondo Timoteo 1, versi 7 e 8.
Secondo Timoteo 2, 8 a 12. Oggi stiamo parlando di Timoteo. Oggi.
Amen. Ricordati di Gesù Cristo risorto dai morti, dalla stirpe di Davide, secondo il mio Vangelo.
Anche secondo il mio.
Per il quale io soffro fino ad essere incatenato come un malfattore.
Hai capito il Vangelo di prosperità di Paolo? Incatenato e incatenato predicava il Vangelo. Ma
la parola di Dio non è incatenata. Ecco perché sopporto ogni cosa per amor degli eletti.
L'amore delle pecorelle che stiamo o dovremmo stare evangelizzando, questo ci dà la forza se siamo buon seme, se siamo cristiani attivi e non mezzi morti. L'amore delle pecorelle ci dà o ci dovrebbe dare la forza. Avanti.
Ecco perché sopporto ogni cosa per amor degli eletti, affinché anche essi conseguano la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna.
Alleluia, che questo è il più grande premio per ciascuno di noi, arrivare in cielo con tanti al nostro fianco, come noi e meglio di noi. Gloria a Dio. 11.
Certa è questa affermazione. Se siamo morti con Lui,
con Lui vivremo.
Se abbiamo costanza,
anche con Lui regneremo.
Amen. Secondo Timoteo capitolo 2, versi 8 a 12.
E allora, fratelli, con questo vi saluto con un bacio. Cioè, saluto, diciamo, andiamo al prossimo passo.
Sì.
Dio vi benedica. Grazie, Gesù.
Amen.
Io avrei finito il piccolo messaggio. Che Dio ci benedica con fede vera, non falsa, perché questo ha un grande premio eterno, la fede vera, la fede attiva, non mezzi morti pronti per il cimitero, ma supervivi per Gesù. Signore, benedici tutti i fratellini della nostra Chiesa,
amen.
Signore.
Amen.
Benedici quelli che evangelizzano, quelli che, Signore, condividono la Tua parola, il Tuo messaggio con altri, Signore, di persona o attraverso internet, che ci hanno a cuore raggiungere le pecore, Signore. Nel nome prezioso di Gesù,
nel
amen e amen.
Gesù.
Fratelli, un bacio e un super bacio. Gloria a Dio. Passo la parola ad Angela, a te. Angela, alla ribalta.
Grazie, gloria a Dio. Allora, vado a una testimonianza da parte di Raffaella, che sta facendo il corso di evangelizzazione, il nostro terzo corso, che abbiamo diversi, e dice: buonasera, amata Chiesa. Vi ringrazio, fratelli, per avermi inviato la prima parte del corso di evangelizzazione. È davvero fatto bene. Ascoltando gli audio, come sempre, mi sono emozionata. Spero di essere all'altezza del compito e di fare mio il tutto.
Dio ti benedica, Raffaella, sei ispirante.
Voglio gridare al mondo di quanto grande e meraviglioso è il nostro Signore Gesù.
Alleluia, grido con te.
La settimana scorsa un fratello in Cristo mi ha chiesto preghiere per la sua situazione critica sul lavoro. Per mesi e mesi è stato oggetto di scherno e offese gratuite da parte dei suoi colleghi. E tutto questo rappresentava motivo di sofferenza e ansia di giorno e insonnia la notte. Ebbene sì, ho pregato con tutto il mio cuore. E subito, il giorno dopo, è cambiato tutto. I colleghi erano trasformati, hanno cambiato atteggiamento, erano loro che provavano vergogna. Insomma, il Signore ha prontamente operato, adesso lavora serenamente. Grazie, Signore, sei grande Dio, sei il nostro Re di gloria. Ti amo, Gesù, e amo anche voi.
Alleluia, ti benedica. Amen. Raffaella.
Che dolce.
Amata da Dio, Raffaella.
Vedi, un po' di evangelizzazione cambia tutto. Grazie, Signore.
Crediamo di più nella preghiera. La preghiera, amen, funziona, fratelli. La preghiera con fede.
Grazie, Signore. Ti amo, Gesù. E ha un'altra breve testimonianza da parte di Emilia. Buongiorno, io vi ascolto da un po' di tempo. Sono ortodossa, però ascolto tutti i cristiani. E ho visto che tutti hanno diverse interpretazioni della Bibbia. Ho apprezzato tanto le vostre interpretazioni, che mi hanno fatto capire di più tante cose. Vi ringrazio con gran rispetto. Che Dio vi benedica e benedica tutti noi. La pace del Signore sia con voi. Grazie Emilia, siamo contenti.
Gloria a Dio.
Siamo contenti perché lo so che molte persone leggono la Bibbia ma non la capiscono. Io ho provato, prima di ricevere la salvezza, di conoscere Gesù, di essere riempita dello Spirito Santo, ho provato a leggere la Bibbia nel mondo, ma non perché avevo fame di Dio, era solo per la mia cultura generale. Volevo leggere la Bibbia come leggevo libri di filosofia, di storia, e non ho capito niente.
Quindi, cosa ti aspettavi, scusa?
Ma non sapevo cosa stavo facendo.
Lo leggevi come un romanzo,
lo so,
un libro.
E addirittura sembra strano quando lo leggi così, che sono delle storie che wow.
Ma devi pregare forte.
Sì.
Gesù nel Getsemane, allora capisci tutto.
Quindi voglio ringraziare il Signore prima di tutto per te, fratello Giuseppe, che la spieghi in modo semplice da capire. Grazie a Dio che ti ha dato un linguaggio semplice. E poi voglio ringraziare ai fratelli della Chiesa che sostengono la missione con offerte e decime per poter evangelizzare in tutto il mondo. Dio vi benedica per questo aiuto grande che date alla missione per propagare il Vangelo. La parola di Dio, possiamo raggiungere tutte le persone che sono interessate e affamate. Dio vi benedica.
Amen, gloria a Dio, fratelli. E volevo dire una cosa ai fratelli che sentono che stanno evangelizzando, che vogliono evangelizzare di più e meglio. E fratelli, abbiamo grande, grande bisogno che ci aiutate a diffondere il messaggio di Gesù. Quindi i nostri video che voi ascoltate, vi preghiamo fortemente di divulgarli, inoltrarli, mandarli ai vostri amici, perché in internet adesso, cioè, dico, ci hanno un po' bollato come fanatici per Gesù, così. Allora è difficile. Voi guardate i nostri video internet e noi non ci siamo più, sai, insieme, no? E allora abbiamo bisogno di voi adesso, fratelli. Abbiamo bisogno che ci aiutate a portare questa croce. Per favore, aiutateci a inoltrare, spargere questi video. Internet ci stanno isolando. Cioè, è un miracolo che ancora funzioniamo. Che più forte predichi il messaggio, più ti fai notare. Allora vi chiediamo, fratelli, per favore, inoltrate questi video a tutti quelli che possibili, immaginabili. Alziamoci tutti quanti le maniche della camicia e diamoci da fare, che grande è il nostro premio in cielo. Angela, Daniele 12, 2, 3, la famosa scrittura. Predichiamo, raggiungiamo, predichiamo Gesù, diffondiamo, questa è la nostra chiesa, questo è il messaggio che Gesù ci ha dato per tutti noi, aiutate a diffonderlo. Sorreggete le braccia di Mosè e tutti vinciamo la battaglia. Alleluia.
Daniele 12, 2. Molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, gli uni per la vita eterna, gli altri per la vergogna e per una eterna infamia. I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento, e quelli che avranno insegnato a molti la giustizia risplenderanno come le stelle in eterno. Daniele 12, versi 2 e 3.
Quindi insegnate la giustizia è Gesù, il Vangelo, il messaggio. Noi cerchiamo di, noi cerchiamo di mettere questi messaggi in maniera più accettabile possibile, più barzellette possibile, più non in modo religioso che la gente cambia canale. Cioè, stiamo cercando di farlo in un modo più allegro, più amichevole possibile. E voi aiutateci, dovete solo diffonderle. Non vi chiediamo di predicare messaggi qua e là, potete farlo, siete benvenuti, però quello che ci serve è aiuto a portare la croce per diffondere, per favore. E questo vuol dire insegnare, evangelizzare, insegnare la giustizia. Attenzione, non vi sbagliate, non è le mie barzellette che sto parlando, parlando delle scritture che sul veicolo di queste cose viaggiano e portano, come tanti ci scrivono, portano la salvezza, la liberazione, battesimo lo Spirito Santo, va bene fratelli? Amen. So che alcuni di voi lo stanno facendo, è grande il vostro premio in cielo, state mettendo olio nelle lampade, Dio vi benedica, forse tutti aiutiamoci, nel nome di Gesù Cristo, amen.
Amen, amen. Vi ricordo anche che durante la settimana, mercoledì e giovedì, saremo in linea saremo in trasmissione con voi, con messaggi nuovi, quindi collegatevi, scriveteci, perché saremo insieme i giorni mercoledì e giovedì alle 20 ore italiane. Pregate che ce la facciamo, perché abbiamo il desiderio, vogliamo farlo. Se il Signore ci aiuta, saremo in linea, no problem. Ascoltiamo un canto, fratello Giuseppe?
Ascoltiamo, grazie Gesù.
Mettiamo un canto e poi andiamo alla richiesta di preghiera. E fratelli, chi di voi desidera partecipare alla comunione, preparate il pane e il vino. Ascoltiamo il canto di Davide Ventriglia, Se crederai.
Senza forze ti senti in questo mondo, i problemi sono come le montagne che non puoi scalare, nessuno vuol sentire ciò che hai da dire, le tue parole sembrano andare al vento. Vuoto dentro, veloci passa gli anni ed in te non cambia niente, ma c'è solo la disperazione d'essere solo in questo mondo. Ma se crederai che c'è qualcuno lì nel cielo che ti ama, allora tu vedrai.
Leggo una breve testimonianza e poi andiamo alle richieste di preghiera. È la testimonianza di Christian e la sua famiglia, perché ieri abbiamo ricevuto una richiesta da parte di Christian. Ha detto: pregate per la mia moglie Monica, che è influenzata e quando tossisce ha forte dolore al petto. Poi anche il figlio Lorenzo ha forti mal di testa da più di una settimana. E subito Dora ha risposto e ha inviato anche un audio con una preghiera per loro. Abbiamo pregato forte per allontanare questi mali dalla loro casa, perché sono una famiglia preziosa questi. Tutti sono figli di Dio, sono uniti nella fede. Quindi è un attacco del diavolo sicuramente. E stamattina quando ci siamo svegliati abbiamo trovato questa mail da parte loro. Ciao fratelli, Gesù ci ha guariti. Grazie per le preghiere.
Sì, Signore.
Mia moglie finalmente è tornata a dormire. Ha solo un piccolo dolore, ma è quasi sparito. Mio figlio non ha più mal di testa. È fantastico. Grazie Gesù, Gesù, Gesù. Grazie per le preghiere. Un abbraccio forte a tutti voi. Alleluia.
Come che dice? Grazie Gesù, 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 Gesù. Grazie per le preghiere. Alleluia.
Sì, sì, così dice.
Quanti anni c'ha il figlio?
Sono piccoli.
Grazie Signore.
Andiamo alle richieste?
Sì, andiamo alle preghiere. Andiamo ai fratelli guariti, guarendo e super guariti.
Amen.
Grazie, Signore. Allora, andiamo alla preghiera, Angelina.
Cosa sei venuto? saber perché hai pianto. Io so quello che hai sofferto, perché con te sono sempre stato.
Grazia chiede preghiera per il marito Nunzio. Da anni soffre di ulcera varicosa alla caviglia, sta soffrendo di dolore, nessuna medicina o bendaggio medico riescono più a dargli sollievo. La situazione è molto grave. Fratelli, nel nome di Gesù annunciamo la sua guarigione. Forza fratelli, pregare per Nunzio, nel nome di Gesù Cristo. Nunzio, noi ti guariamo nel nome di Gesù Cristo. Angela chiede preghiera per il marito, non sta lavorando, fa l'agente di commercio, i clienti non stanno comprando, sembrano interessati, poi annullano gli ordini. Signore, spezziamo ogni maledizione. Ti leggo Satana sotto i piedi di Gesù Cristo, nel nome di Gesù. Angela e suo marito e sua famiglia sono benedetti. Le maledizioni al diavolo, rompiamo ogni maledizione. Solo benedizione su Angela e la sua famiglia e il marito. Angela chiede preghiera per la figlia Sara, si è lasciata con il compagno, sembra che si stiano di nuovo riavvicinando. Nel nome di Gesù sia fatta la tua volontà. Se questa unione, Signore, è per la tua gloria. Amen. Dino soffre di mal di schiena, guarito nel nome di Gesù. E Dino chiede preghiera per Giovanni, un'amica malata di cancro. Sta facendo le chemioterapie, non sta bene, ha segni di squilibrio dovuto alle chemio. Ti sgrido Satana. Nel nome di Gesù, Signore, vogliamo liberare Dino da questi cancri del diavolo. Sii guarito adesso, Dino, nel nome di Gesù Cristo. E Dino chiede preghiera per la moglie Marina. Soffre di depressione e stiamo per separarci, dice. Nel nome di Gesù, Signore, sia fatta la tua volontà in questo matrimonio. Signore, se devono rimanere insieme, Signore, fai un miracolo. Signore, che non si separino, Signore. Tu sei contro i divorzi, Signore. Siate benedetti, fratelli. Sia fatta la volontà di Dio nella vostra vita. Cinzia, guarigione agli occhi. Ho il distacco del vitreo. In nome di Gesù, che i tuoi occhi siano guariti, che tu possa vedere Gesù nello Spirito. Maria, la mamma di Cinzia, non vede quasi più niente. Nel nome di Gesù Cristo, Signore, guarigione su questi occhi. Gli occhi di Gesù in voi. Maria, la mamma di Cinzia, non vede più niente. Cinzia, guarigione agli occhi, va bene. E Adriano e famiglia, per benedizione e protezione. Amen. Siate benedetti e protetti, fratelli, nel nome di Gesù. Noemi, Domenico, Lina, Armando, affinché il Signore ci dia la grazia di fare la sua volontà. Amen. Inginocchiatevi, fratelli, chiudete gli occhi, confessate i vostri peccati gli uni gli altri e a Gesù e avanti con la sua volontà. Janet, per la benedizione e protezione del Signore, amen, sia questa su di voi. Vito, ha strani sintomi, tra cui un grande freddo nella parte sinistra del corpo. Nel nome di Gesù Cristo ti sgrido Satana, questo corpo è benedetto. Vita nel corpo di Vito, nel nome di Gesù, sii benedetto Vito. che la tua parte sinistra, tutto il corpo sia di temperatura normale. Vattene, Satana, ti leggo nel nome di Gesù Cristo. Raffaella, liberazione da rabbia, ira o poca volontà in fare le cose. La volontà ti verrà in ginocchio, Raffaella, inginocchiati davanti a Gesù, riversa il tuo cuore, abbraccialo, amalo, ascoltalo, ascolta quello che lui ti vuole dire. Dio ti benedica, Raffaella, se chiudi gli occhi, inginocchi e senti l'amore di Gesù. L'amore di Gesù vince la rabbia, vince l'ira e ti dà volontà di fare le cose se comincerai a farle per Gesù. Falle per Gesù, per la sua gloria. Il Signore ti benedica, la sua benedizione su di te. Antonietta chiede preghiera per la conversione di Kevin, suo figlio. Il suo figlio. Amen. Amen. Signore, invia qualcuno a evangelizzare Kevin, Signore, che possa fare la decisione giusta nel nome di Gesù Cristo. Amen. E poi anche Nicolette, Eugenia, Patrizia, Leonardo, Vincenzo, Martina, Alessandra, Antonella, Sofia, Paolo, Edoardo. Signore, prego per tutti loro, Signore. Signore, il tuo amore su di loro. Aiuta tutti questi fratelli che chiedono preghiera ad essere in ubbidienza, ad osservare la tua parola. E allora tu andrai da loro, farai tua dimora in loro. Signore, aiuta tutti questi fratelli che chiedono preghiera a venire da te, Signore, con le mani piene di ubbidienza, di sottomissione, di umiltà, Signore. Ci sono delle cose che possiamo portare a te, non è vero che possiamo portare niente. Possiamo portarti il nostro amore, Signore, la nostra gentilezza di uno verso l'altro, il nostro preferire il fratello. Queste sono cose che possiamo darti. Non è vero che non possiamo darti niente. Possiamo darti la nostra obbedienza, la nostra fedeltà, Signore. Ti benediciamo, Signore Gesù. Amen. Siete tutti guariti, fratelli, nel nome di Gesù.
Io ti ho anche caricato, sono stato il tuo migliore amico. Nessuno ti ama come me.
Gesù prese il pane e disse: questo è il mio corpo, prendetene tutti, fatelo in memoria di me. E questo corpo, il mio corpo, questo sangue è il nuovo patto. Fratelli, prendiamone tutti il corpo di Cristo. E Gesù prese il vino e disse: questo è il mio sangue che è sparso per voi.
il mio corpo e il mio sangue per il perdono dei vostri peccati, per la vostra vita eterna, per la vostra salvezza, dice il Signore. Grazie, Signore. Grazie, Signore, che tu ci hai amato così tanto. Grazie. Prendiamone tutti, fratelli, tutti prendiamo sangue adesso. Signore, per te, per la tua gloria. Signore, perché ci ha conosciuti meglio, Signore. Grazie, Signore, per questa copertura di carne che dobbiamo attraversare per arrivare a te, Signore. È una lotta, è una battaglia, è una sfida, ma è lì apposta per insegnarci a vincere, come Pulcino che deve rompere il guscio, come gli atleti di un tempo che andavano alle gare, si allenavano e per allenarsi portavano dei pesi. E i pesi li aiutavano ad allenarsi. Anche noi, Signore, vogliamo allenarci, Signore. Anche noi, Signore, ringraziamo per questi pesi. Come è scritto, Signore, che siamo circondati da una grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso, il peccato che ci avvolge così facilmente, e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta. Ebrei 12:1, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede, la rende perfetta, e per la gioia che gli era posta dinanzi sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Verso 3, considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Voi non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato. Ebrei 12:1-4. Ebrei 9:28, così anche Cristo, dopo essere stato offerto una volta sola per portare i peccati di molti, apparirà una seconda volta senza peccato a coloro che lo aspettano per la salvezza. Grazie, Signore. Isaia 45:22, volgetevi a me e siate salvati, voi tutte le estremità della terra, poiché io sono Dio e non ce n'è, oltre a me non c'è nessun altro. E noi ti rispondiamo, Gesù. Ti rispondiamo insieme a Michea, che dice: quanto a me, io volgerò lo sguardo verso il Signore. Spererò nel Dio della mia salvezza, il mio Dio mi ascolterà. Michea 7:7. Mai ti abbiamo amato di più, Signore. Signore, noi vogliamo crescere nell'amore verso di te. Ogni giorno, ogni momento. Signore, ti chiedo oggi, Signore, che ti uccidi a crescere nell'amore verso di te. Ad ogni difficoltà, ogni cosa difficile, ogni attacco del diavolo, vincerlo e amarti di più. Ringraziarti per le difficoltà, ringraziarti per le prove, ringraziarti, Signore, per i momenti duri, quando c'è il diavolo vicino che ci sussurra bestemmie, ci sussurra lamentazioni, mormorazioni. In quei momenti, Signore, vogliamo amarti di più. È lì che si conquistano le corone, è lì che si vince la battaglia. Quanto a me, io volgerò lo sguardo verso il Signore, spererò nel Dio della mia salvezza, il mio Dio mi ascolterà. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Dio vi benedica, fratelli, e con questo amore vi lasciamo. Possa questo amore moltiplicarsi nei vostri cuori nei prossimi giorni. Possa questo amore essere un caminetto su cui scaldarsi. Adesso voi lì siete vicini a dicembre. Ormai siamo al primo dicembre oggi. E Signore, possa questo dicembre di freddo, Signore, c'è molto freddo, Signore, nel mondo, in Occidente specialmente, molto freddo, fa freddo anche d'estate, Signore, un freddo spirituale. Possa questo amore, fratelli, scaldarvi, possiate scaldarvi in ogni momento del calore di Gesù. Grazie Signore, io vi benedico, fratelli, vi amiamo, vi benediciamo.
Amen.
E il Signore vi pensa più di me, più di noi.
Grazie Signore.
Voi siete sempre nei pensieri di Gesù, sempre. Amen. Voi siete la priorità di Gesù. Siamo la sua priorità per la quale lui è venuto sul Calvario. Il Signore cosa fa in cielo? Pensa a noi. Guarda a noi, ma non può salvarci nella carne ogni giorno dalle difficoltà, ma però ci dà tutti gli ingredienti necessari per vincere il nemico. E allora teniamo gli occhi su Gesù, fratelli, cresciamo in Lui. Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Nel nome di Gesù.
Noi ci sentiremo dall'altra settimana, fratelli. Vi lascio, vi abbraccio con un bacio. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen.
Angela.
Ciao fratelli. Tutti noi vi abbracciamo. Tutti vi inviamo le nostre preghiere. Il nostro cuore rimane con voi. Vi amiamo. Ciao.
Quanto ho aspettato sto momento. Quanto ho aspettato che tu stai.
parlassi. Quanto ho aspettato che venissi da me. Io so a cosa sei venuto. Io so bene perché hai pianto. Io so quello che hai sofferto. Perché con te son sempre stato. Con